Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati 2023 di Somec. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore, digitate asterisco seguito da 0 se siete collegati in conference call. Oppure premete sull'icona con la cuffietta in basso a sinistra se siete collegati via web. Ora vorrei cedere la parola a Oscar Marchetto, presidente. Prego.
Buongiorno a tutti, sono Oscar Marchetto, presidente del gruppo Somec. Ieri il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio 2023 adesso vediamo, io faccio una piccola presentazione del gruppo, poi lascio la parola a Alessandro Zanchetta, CFO, che vi spiega la parte numerica di perché questi numeri sono usciti. Allora, il 2023 è stato il primo anno della nuova strategia di Somec, dove è stato suddiviso in tre segmenti il business: uno Horizon, uno Talenta e uno Mestieri. Horizon riguarda sia il navale, il civile, tutta la parte dei glazed, tutto l'investimento di navi o grattacieli fatto da più società. Poi c'è la parte Talenta, che sono le cucine professionali, e qui raggruppa tutte le aziende delle cooking professional, e poi c'è Mestieri, la nuova strategia del saper fare italiano e del Made in Italy. A livello di organizzazione c'è una parte in questi tre segmenti che si legge a livello orizzontale, dove c'è la parte, io la chiamo la parte vecchia, la parte dove siamo partiti nel 2013, la parte marine, la parte cruise, dove ci sono le aziende del gruppo suddivise in tre segmenti, e tutta la parte delle operazioni straordinarie che abbiamo fatto negli ultimi anni, che raggruppano Horizon, Talenta e Mestieri. Come sapete, noi avevamo sempre avuto e abbiamo un backlog molto lungo, perciò un backlog preso dal 2017, 18, 19, 20 e così via. Il backlog lungo, che è soprattutto nella parte navale, ha intaccato nel 22 e nel 23, soprattutto nel 23, per un fatto preso prima degli effetti straordinari, che può essere Covid, inflazione, materie prime, trasporti, aumento del personale, eccetera, eccetera. E questo backlog, anche acquisito, che poi lo vediamo, da due operazioni straordinarie, una TSI, una Blue Steel, una TSI che riguarda il business dell'interior, della parte navale, e Blue Steel che riguarda gli investimenti dei building, soprattutto sviluppati in Europa, quello per essere coperti nella parte europea anche dei glazing, ha intaccato in modo particolare il bilancio 2023. Una cosa però positiva è quello che i ricavi, come vedete, sono cresciuti di molto. Questo dimostra che la strategia funziona e che, superate questo backlog che era preso antecedente il 20 2020, l'anno del Covid, può portare ai risultati pre-Covid come marginalità. Io in questo momento lascerei la parola a Alessandro Zanchetta, in cui spiega un po' i numeri, e poi ritorniamo un po' sulla parte strategica nella parte finale. Grazie.
Io partirei slide a pagina 8 per spiegarvi un attimino qual è il nostro business model e i rischi e le opportunità del nostro business. Per quello che riguarda i rischi, il rischio per la parte di supply chain è l'incremento dei costi delle materie prime e l'approvvigionamento delle stesse, che è stato un problema. Le crisi geopolitiche, le pandemie e i rischi climatici, che anche questi chiaramente hanno condizionato un po' l'andamento di questi ultimi 2 anni, problemi di trasporto, di logistica, di pianificazione, intesi anche come problemi anche economici, sempre per l'aumento del costo del carburante, e i tassi di cambio, soprattutto dei tassi di interesse che soprattutto in quest'ultimo anno sono cresciuti moltissimo. Per quello che riguarda la parte dell'esecuzione degli ordini, è chiaro che i costi e gli oneri aggiuntivi relativi agli ordini in esecuzione, in particolare per le installazioni, cioè il costo di installazione è un costo di personale umano, quindi risente molto dell'inflazione, del fatto anche della poca disponibilità di questo tipo di personale, il mancato riconoscimento di varianti da parte del cliente, che è sempre chiaramente un rischio legato alla parte execution, e il rischio di ritardi nell'esecuzione dei lavori o il mancato raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi contrattuali. Il rischio di ritardi nell'approvvigionamento dell'esecuzione dei lavori, che possono dipendere chiaramente anche dalla struttura interna, ma e soprattutto anche dal cliente finale. Se invece velocemente passiamo alle opportunità, soprattutto riguardano sulla parte delle navi da crociera, un forte aumento della domanda del segmento navale. Già nel 2023 i croceristi sono passati a quasi 33 milioni, quindi più 11% rispetto al 2019, che era l'anno di riferimento prima del Covid. Si pensa possano arrivare a 38 milioni nel 2026, 46 milioni nel 2030. Questo significa nuove navi sempre più sostenibili, e quindi la costruzione di queste navi. La stabilizzazione dei costi delle materie prime e dell'energia, stiamo vivendo soprattutto nella seconda parte del 2023 e in quest'anno qui un ridimensionamento notevole dei costi delle materie prime, che stanno tornando a livelli pre-Covid, e lo sviluppo del mercato statunitense nel lusso, che sta dando grosse opportunità soprattutto alla divisione mestieri. Per quello che riguarda invece la parte dell'execution dei lavori, il nostro backlog, la visibilità che abbiamo a lungo termine degli ordini, sia per la parte navale sia per la parte civile, che ci permette anche una buona pianificazione delle attività e dell'esecuzione, la frammentazione del rischio, la riduzione e contrazione della clientela grazie anche a diversificazioni dei segmenti operativi, come diceva prima il Presidente, il rafforzamento del controllo di gestione e realizzazione interna, anche per merito e della digitalizzazione di sistemi che stiamo portando all'interno delle nostre società, l'aumento forte di interesse che abbiamo avuto nella divisione mestieri e la focalizzazione su nuovi ordini e attività ad alta marginalità, soprattutto per quello che riguarda il lusso e le navi da crociera. Andiamo velocemente a quelli che definiamo i due eventi particolari e non ricorrenti che sono successi e che hanno avuto un effetto importante sul nostro bilancio 2023. Parliamo intanto del primo effetto, quello di una nave, di una costruzione effettuata attraverso la nostra controllata TSI, un progetto di un valore di 14 milioni, concluso nell'ultimo trimestre 2023, che riguardava la progettazione, la produzione e installazione di varie aree private e comuni all'interno di una nave da crociera. Questa era una commessa già esistente nel momento in cui abbiamo acquisito la società, quindi già era l'ultima di tre navi di riferimento di TSI già acquisita prima del nostro ingresso. La criticità che abbiamo avuto nell'esecuzione di questa nave qui è che è stato cambiato parte dell'oggetto del contratto. Questa nave è stata rivista in funzione anche dell'effetto del Covid, di quello che è successo, e quindi non era più uguale a una nave di riferimento, e questo ha modificato la progettazione, la produzione e anche l'esecuzione di una nave. Gli impatti, il passaggio chiaramente da un contratto standard, comunque di una nave di riferimento precedente, che quindi già dava un'idea di quello che si doveva fare, a una nave completamente creata quasi su misura. Il valore iniziale, ricordo, era di 8 milioni e poi è stato portato a 14 proprio per queste variazioni. La contrazione dei lavori, il fatto che rispetto a 6 mesi canonici o tipici, insomma, per questo tipo di attività si sono contratti in 2 mesi, e questo ha portato chiaramente un grosso impiego di personale, di struttura, e chiaramente non di performance dal punto di vista quantitativo e anche qualitativo. Tutti questi fattori qui hanno portato a un costo complessivo relativo a questa commessa qui di 4,5 milioni. Cos'è che abbiamo fatto per mitigare questi rischi qui? Beh, innanzitutto abbiamo riorganizzato il segmento operativo con anche l'ingresso di nuovi general manager, di nuovi PM, di nuove figure molto più presenti sul cantiere, che possono monitorare i ritardi, non tanto anche nostri, ma anche e soprattutto del cantiere, in modo di poter essere in linea e di valutare sempre i tempi necessari per la costruzione. Il miglioramento dei costi di gruppo e degli ordini esistenti, cioè la valutazione anche dei fornitori, della capacità di questi fornitori di fornirci materiali nei tempi corretti. Ricordiamoci che TSI è l'unica o una delle poche società del gruppo che non ha progettazione, produzione e installazione, nel senso che abbiamo progettazione mentre la parte di produzione la compriamo all'esterno e l'installazione la curiamo noi. E chiaramente anche tutta la parte relativa al controllo dei costi e la filiera veloce nella decisione e nella valutazione dei costi di questa struttura qui, anche e soprattutto con l'aiuto dei sistemi gestionali, sta molto più veloce e molto più rapida per poter prendere decisioni immediate visti i tempi ristretti su cui dobbiamo lavorare. È anche vero che questo tipo di commesse qui, molto particolari su quel tipo di aree qui, sono commesse che non abbiamo più in questa società qui, non abbiamo più né con quel tipo di armatore né quel tipo di cantiere qui. Quindi diciamo proprio una commessa che è fine a se stessa. L'altro tema è stato invece su Blue Steel, che è una società acquisita nel 2022, aveva alcune commesse, tra cui questa nel mercato inglese, commessa iniziata nel 2019 e finita nel 2023, anche per i tardi chiaramente potete immaginare legati al Covid, commessa acquisita con degli standard contrattuali e gestionali dell'ex amministratore delegato, su cui quando abbiamo cominciato a chiedere al cliente delle variation legate o dei claim legati allo slittamento dei lavori, all'allungamento dei lavori, praticamente ci sono stati rigettati e siamo partiti con una procedura di adjudication che è simile diciamo a un arbitrato e che ci ha dato anche questo esito negativo più nella forma che nella sostanza per poter accedere a questi claim valutati. Questo impatto vale 1 milione di euro chiaramente. La commessa è già finita. C'è anche da dire che per quello che riguarda le azioni intraprese e mitigazione dei rischi, come sapete, l'abbiamo anche comunicato, abbiamo sostituito l'amministratore delegato, nonché socio precedente, con un nuovo manager molto più esperto su quel mercato lì. Abbiamo inserito anche e potenziato la struttura commerciale con dei manager che conoscono il mercato inglese, quindi anche la contrattualistica del mercato inglese. E soprattutto per questa realtà qui non ci sono più ordini vecchi che daranno effetti economici nel 2024, nel senso che tutti gli ordini sono ordini che abbiamo acquisito con il nuovo business model di Somme, che quindi ordini che abbiamo anche comunicato nel secondo semestre del 2023. Passerei direttamente alla slide a pagina 11 sui ricavi, molto brevemente. La crescita, siamo arrivati a 371 milioni da 328, la crescita è stata importante per un quasi 13%, molto importante la crescita organica, testimonia anche del nostro modello di business che è stato del 9,2% e la crescita per acquisizioni del 3,6%. I ricavi per segmento cooperativo, vedete, rimangono comunque superiori al 50% per quello che riguarda la nostra divisione principale che è Horizon. Aumenta molto, se vedete, passa quasi al 26% la divisione mestieri con forte crescita, lo sviluppo che ha avuto rispetto al 21% dell'anno precedente. I ricavi per area geografica, la parte sempre principale la fa l'Europa e anche qui, come vedete, sta crescendo molto la parte degli Stati Uniti che passa da un 35 a un quasi 39%. Passerei alla slide successiva, gli ordini a backlog. Gli ordini rispetto al 31-12-22 sono scesi a 752 milioni. La parte importante per quello che riguarda il backlog ce l'ha sempre la parte Horizon con 64%, il 20% è la parte di Talenta e il 15% è la parte di mestieri. Questi ordini poi si dividono sempre, come abbiamo sempre comunicato, in hard backlog, quindi chiaramente contratti già firmati, e soft backlog, che intendiamo soprattutto sul settore navale, le opzioni che sono contrattualizzate ma che diranno contratti effettivi al raggiungimento di certi periodi. Sul backlog mi permetto di fare un piccolo appunto, chiaramente la nostra realtà spostandoci sempre di più sul settore mestieri, sul settore refitting, il backlog del refitting a volte non compare neanche su questi grafici qui, perché è talmente veloce nell'esecuzione di 3-6 mesi che non fa onore, non riusciamo neanche a comunicarlo, a entrare, che esce già. Per quello che riguarda la lunghezza del backlog, come sapete, l'arco temporale va dal 2024-2031 e una grossa parte del backlog è chiaramente sull'anno 24. Passerei alla slide successiva per segmento, molto velocemente, segmento Horizon, i cali di crescita sono del 10,8%, quindi un significativo incremento al settore glazing e soprattutto per quello che riguarda l'attività di refitting, che sta riprendendo, già ripresa nella seconda parte del 2023 e avrà un grosso sviluppo anche nel 2024, e soprattutto fabbrica, che ha raggiunto e anche superato quelli che erano gli obiettivi ed oltre 100 milioni di dollari. L'EBITDA ha avuto una leggera flessione legata soprattutto al progetto di Blue Steel, questo milione di adjudication non contabilizzata, e la contrazione può essere anche in parte un po' attribuibile a fabbrica per gli Stati Uniti a livello di overheads, nel senso che nella seconda parte del 2023, anche lì per aumento di livelli di tassi, si è continuato a produrre o fare dei preventivi per i lavori, però questi preventivi si sono un po' allungati nei tempi, perché il cliente chiaramente in attesa di come si muovevano i tassi aspettava un attimino. Questo chiaramente di costi di tender noi li spesiamo a conto economico, quindi sulle spese generali. Poi, come avete visto, già nel 2024 a gennaio abbiamo comunicato un lavoro di 38 milioni, è chiaro che poi questi overheads qui vengono spostati a commessa, però avevano un impatto nel 2023. Su tutte le nostre realtà, un piccolo impatto che abbiamo evidenziato qui, ce l'ha avuto anche la Digital Transformation, questo effetto che non abbiamo potuto spesare in un arco di tempo di 5-6 anni come di solito ci fa, ma all'interno dell'anno, quindi ha avuto un impatto economico anche questo effetto qui. Su Talenta abbiamo avuto una piccola riduzione dei ricavi dovuta soprattutto a due aspetti: uno per quello che riguarda il settore navale, semplicemente per le tempistiche di consegna delle navi, di avanzamento della produzione, e un lieve rallentamento per il business invece di prodotto, in cui una fase di riorganizzazione, di inserimento di sistemi gestionali, purtroppo abbiamo avuto un rallentamento commerciale. La parte di redditività, anche qui, è scesa un attimino, e questo è dovuto soprattutto per la parte del cooking professional all'aumento delle materie prime, soprattutto nella prima parte dell'anno, su cui non siamo riusciti ad aggiornare i listini in tempo. Altro impatto su 600.000 euro è sempre l'effetto del sistema del Digital Transformation. Passerei alla slide successiva. Di mestieri, la forte crescita dei ricavi, mestieri è cresciuta del 37% rispetto al 2022, sia per effetto della crescita organica del 23%, sia per effetto delle acquisizioni del 14%. La forte crescita dei mercati sia europei sia negli Stati Uniti, un grosso contributo chiaramente l'ha portato a società acquisite da Budri e Lamparedo a Gino Ceolin per un valore di circa 27 milioni. L'EBITDA, anche qui senza che mi dilungo tantissimo, l'effetto negativo dell'EBITDA è da ricondursi quasi totalmente all'effetto della commessa di TSI. Passerei alla marginalità operativa del gruppo. Nell'EBITDA di gruppo nel 2022 eravamo a 23,2 milioni con una percentuale del 7,1, siamo scesi al 18,2 milioni col 4,9%. Qui sulla slide vedete anche un po' gli effetti di questa diminuzione. Chiaramente la parte importante ce l'ha mestieri, sempre con l'effetto TSI. La parte Horizon risente della commessa di Blue Steel di effetti. Chiaramente la parte importante sono legate sempre a questa straordinarietà di queste commesse qui. Tengo a sottolineare che se non ci fossero stati chiaramente gli effetti di queste due commesse qui, nel secondo semestre avremo generato più o meno 17 milioni di EBITDA e saremo arrivati più o meno a quello che erano le guidance di gruppo. L'EBIT chiaramente risente di questi effetti, soprattutto della diminuzione dell'EBITDA. Risultato netto e cash flow. Sul risultato netto, sulla slide, vedete il bridge che abbiamo fatto. Un effetto importante sono sicuramente gli oneri finanziari. Un altro importante effetto sul risultato netto ci sono le operazioni put and call, che valgono 5,8 milioni, e gli altri oneri finanziari per 1 milione e 8. Poi, se volete, per quello che riguarda la parte degli oneri finanziari e le operazioni put and call, magari dedichiamo un capitolo un po' a parte. Chiaramente anche per quello che riguarda il cash flow, il flusso di cassa, anche qui ha risentito molto di quello che riguarda la prima parte dell'anno, un grosso aumento del magazzino per il work in progress delle commesse, e se ricordiamoci risente sempre di il prezzo del gas e dell'energia fino al 31/12/2022 era 140 euro, e quindi chiaramente quegli effetti lì, gli acquisti che abbiamo eseguito nell'ultima parte dell'anno, l'importante crescita del magazzino supportato anche dalla crescita poi della crescita organica, ha chiaramente utilizzato molto molto la parte finanziaria della struttura, proprio per evitare di essere o di arrivare in ritardo negli importanti impegni e nella crescita che avevamo. E anche e soprattutto per quello che è sempre stato una risposta di Somec anche verso tutti i collaboratori e tutti i fornitori nel gestire chiaramente e nel pagare correttamente tutta la filiera che c'è dietro a questi aspetti qui. Un importante poi effetto anche finanziario è chiaramente il costo della digitalizzazione, il costo dei marketing, delle fiere, lo sviluppo di mestieri, lo sviluppo della società di pizza USA per lo sviluppo dei forni per pizza negli Stati Uniti, nonché la creazione di mestieri USA, la struttura commerciale di sviluppo di tutta la parte di mestieri. Sulla posizione finanziaria netta passiamo ante IFRS 16 da 54,3 milioni a 60,1 milioni, l'effetto principale potete vedere anche qui è gran parte è l'effetto anche delle put and call, come abbiamo detto prima. Per quello che riguarda la parte di composizione della PFN, lo vedete nella slide sotto come è suddivisa l'attività. L'impatto delle acquisizioni per quello che riguarda la PFN è da attribuirsi all'acquisizione di Gino Ceolin, che abbiamo acquisizione fatta a gennaio del 2023, l'effetto, come abbiamo detto, delle clausole put and call principalmente attribuibili alle due realtà Budri e Skillmax, investimenti per 2,8 milioni che comunque va a confermare la bassa intensità del capitale di business, e la distribuzione di dividendi di 3,1 milioni alle minoranze di fabbrica. Questa distribuzione di dividendi è soprattutto per permettere ai soci di minoranza di pagare le tasse sull'effetto di fabbrica. Se non c'è altro, io lascerei.
Siamo perfetti, in termini di tagli che ce l'avamo dati, quindi operatore aprirei il... No, lascerei,
la
strategia rispettativa del 24?
Assolutamente, allora come ho già detto prima, la strategia adottata già sul 2023, ma soprattutto nei prossimi anni, è in crescita, perché in tutti i tre segmenti noi abbiamo grandi opportunità e siamo coperti, come avete visto, in due mercati, Europa e Stati Uniti, di cui non siamo Cina, non siamo Asia, non siamo in quei paesi in cui ci possono essere dei dubbi, però Stati Uniti, Europa, dove c'è un business che sta continuando a crescere. Il segmento principale delle navi da crociera, abbiamo visto prima, è in forte crescita, è in crescita nei prossimi anni. Ci saranno nuove opportunità che i cantieri stanno firmando di nuove navi, ma soprattutto la parte refit sarà in aumento. Ricordate che le più di 350 navi che sono in circolazione, entro il 2050 dovranno essere fermate e fare una ristrutturazione molto consistente, perché devono cambiare la parte del combustibile, deve essere sostenibile. Perciò in questa fermo nave, dove il biglietto pagante non ci sarà, ci sarà veramente un forte refit delle navi su tutti i tre segmenti, sia glazing, sia cooking professional e sia mestieri. L'altra cosa importante, Stati Uniti, la parte di fabbrica e soprattutto anche la parte di blue steel, la parte UK, stanno continuando a prendere ordini. Non siamo nel residenziale, siamo tutt'altro del residenziale, siamo nella parte istituzionale, nella parte, abbiamo molto a Boston ospedaliero, lavoriamo, abbiamo operato nelle varie scuole, MIT, Cambridge, sede di Google, stiamo facendo degli uffici, laboratori per Moderna e per altre attività, sede di Rovi, Stati Uniti, perciò siamo in segmenti dove non c'è un problema di crisi edilizia. La parte del cooking professional, come sapete, sui ristoranti c'è un fermento di innovazione e di ristrutturazione anche lì e di forte crescita. Quello che ci dà ragione è anche l'ultima strategia, la parte dei mestieri. Voi sapete che la parte dei mestieri noi non siamo un general contractor, noi abbiamo le società che producono il sottofare italiano. Abbiamo una fascia medio-alta, soprattutto alta, dove queste società che hanno 40, 50 anni, 70 anni di storia, trasmettono con le sue capacità di saper fare, trasmettono alle altre società il potenziale per poter prendere determinati lavori. Abbiamo costruito la società Mestieri USA, siamo attivi negli Stati Uniti, ci sta dando grosse soddisfazioni negli Stati Uniti. Sapete che l'artigianato negli Stati Uniti non esiste e hanno fame del nostro artigianato e del nostro saper fare italiano. Lo stiamo trasportando anche qui in Europa, sui paesi del nord Europa, ed è in forte crescita. Ma io lascerei a questo punto la parola alle domande, siamo qui pronti a rispondere.
Operatore, apriamo la sala alle domande.
Grazie. Qui è l'operatrice, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, se collegato in conference call, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono utilizzando il ricevitore. Se si è collegati invece via web, premere sull'icona Q&A a sinistra e inviare la richiesta. È opportuno avere il microfono e la webcam collegati e vi raccomandiamo di disabilitare il tasto del mute quando intervenite. La prima domanda è da parte di Francesco Brilli da Intermonte.
Buongiorno Francesco, non ti sentiamo.
No.
Ecco, ti vediamo.
Mi sentite?
Sì.
Mi sentite?
Sì.
Ok, buongiorno a tutti. Grazie per avermi dato la parola. Inizio con un paio di domande, diciamo più sul lato prospettive. E un chiarimento. La prima è appunto sulle prospettive su quest'anno. Ecco, ho visto le indicazioni che date, che sono positive sulle tre business line, sull'evoluzione delle tre business line in termini di fatturato e evoluzione della profittabilità. Ma magari mi chiedevo se potete fornirci qualche commento in più. Magari rispetto all'attuale consensus, insomma, l'attuale consensus vede ricavi poco sopra i 410 milioni e un EBITDA di poco sopra i 31 milioni, magari qualche un po' di colore di maggiore su questi numeri, e se è ragionevole aspettarsi anche una bottom line in positivo, o magari ci si deve aspettare qualche impatto, come abbiamo visto nel 2023 sulle rivalutazioni delle put and call, per il 2024. La seconda domanda sulla, sull'impatto del 2023, oltre a questi impatti straordinari che avete menzionato, avete menzionato anche qualche impatto da maggiori costi, ecco, se ci potete dare qualche colore in più su questo e magari su cosa ci dobbiamo aspettare anche per quest'anno che viene.
Ma io partirei sulla domanda numero due per dare allora, come ha spiegato prima Alessandro Zanchetta, gli impatti principali sono stati su TSI, su Blue Steel. Sono due commesse prese antecedenti alla nostra operazione straordinaria di acquisto e soprattutto prima degli aumenti in materie prime. Non possiamo dire che tutte le altre commesse prese prima del 2020 sono state facili, perché siamo stati un po' tirati in tutte le commesse prese antecedenti agli aumenti in materie prime, però alla fin fine quelle che hanno impattato per non arrivare alle guidance che abbiamo dato sono state queste due commesse, perciò potevamo fare molto meglio se questi impatti non venivano fatti. Una volta pulito, una volta organizzato, come è stato detto, e una volta ripartiti con maggior controllo e con una suddivisione di responsabilità nelle varie operazioni straordinarie, ricordate che noi abbiamo acquisito 30 aziende in questi 10 anni qua, perciò forse è stato l'anno in cui abbiamo messo le mani per poter riorganizzarci, e andiamo contro e ci siamo già, non è che andiamo contro, perché siamo già a marzo, fine marzo, con un business e come possiamo, quello che possiamo dire, in crescita, ma in crescita anche per ritornare alla marginalità del 2019. La prima domanda magari lascerei a Alessandro.
Sì, sulla parte relativa alle opzioni put and call. Intanto ricordiamo che il nostro modello di business, soprattutto per quello che riguarda la parte di mestieri, per noi le opzioni sono molto importanti, nel senso che le aziende acquisite su questo settore qui hanno spesso i soci fondatori all'interno, soci che sono portatori di know-how, di saper fare italiano, di questi aspetti qui. Quindi per noi il nostro modello di business è sempre stato coinvolgerli almeno per qualche anno nelle fasi iniziali, proprio per aiutarli poi a trasmettere questo know-how, questo saper fare italiano, questa artigianalità su cui andiamo a cercare anche all'interno di tutti i manager all'interno delle strutture. Quindi questo è il nostro modello di business, è un modello che abbiamo sempre seguito dall'inizio. E la domanda, se ho capito bene, era: possiamo aspettarci nei prossimi anni ancora rimisurazioni così importanti? Io direi la rimisurazione è chiara che ogni anno la andiamo a ridefinire, però quest'anno abbiamo fatto con loro un business plan legato anche al mondo mestieri, quindi coinvolgendo anche queste realtà qui nel mondo mestieri, e come dicevamo prima, l'effetto positivo è che questo incremento, questa voglia di made in Italy sul mercato americano, anche per realtà come Burberry, su cui in America non ci lavorava, ha portato chiaramente a rivedere positivamente le aspettative di piano 24, 25 e 26, anche alla luce chiaramente dei risultati oltre piano di quelli che sono stati nel 2023. Quindi una forte rimisurazione del fair value di questa realtà qui è dovuta a Burberry, legata al piano di mestiere. Qualche variazione ci sarà sicuro, non saranno a livello di quello che abbiamo fatto quest'anno, proprio perché le abbiamo inserite sul piano con lo sviluppo di mestieri, il piano strategico, diciamo, dei prossimi tempi. C'è da dire che all'interno di queste opzioni put and call sono anche considerati gli earnout legati al pagamento. Uno di questi earnout è anche legato al mondo di Burberry, perché ha sovraperformato, e anche un earnout legato al mondo di fabbrica, che anche loro sono andati overperforming rispetto al piano, diciamo, originario stabilito come effetti.
Operatore, passerei alla seconda domanda a Mario Coppola.
Sì, la seconda domanda è da parte di Mario Coppola di Stifel, prego.
Mi sentite?
Mario, ti sentiamo.
Sì, ecco, buongiorno. Sì, grazie. Scusate l'assenza video, ma credo di avere il problema con l'accelerazione grafica del browser. Allora, Ho un paio di domande riguardo la prima, la performance di fabbrica durante quest'anno, se si poteva avere magari qualche dettaglio in più su questa, appunto sulla performance della società. E se Alessandro potevi magari ripetere un attimo e darci qualche più dettaglio sulla questione dei dividendi, dei 3 milioni di dividendi. La seconda domanda invece è sulla struttura del debito, perché noto appunto che c'è questo shift, diciamo, da diciamo lungo termine a breve termine, quindi se potevate darci appunto qualche dettaglio in più sull'attuale struttura del debito, in particolare su scadenze e eventuali necessità di operazioni di rifinanziamento del debito durante quest'anno. E magari anche qualche precisazione in merito al waiver, se insomma ci sono delle conseguenze in termini di, ad esempio, non so, onerosità sui costi di finanziamento o comunque impatti di questo tipo. E sì, queste due, grazie.
Ok, allora parto con il discorso di fabbrica. Allora, fabbrica, il consolidato di fabbrica, che poi tiene conto anche di atelier de façade di Fabrica Works, è più o meno sui 107 milioni di dollari nel 2023, un EBITDA intorno al 7,5%, e che tiene conto chiaramente questo EBITDA qui è quello che dicevo di circa 1 milione di questi costi di overage, di tender, di contratti che probabilmente andranno a definirsi nel corso del, che uno si è già definito nel corso del 2024 e gli altri saranno nel corso del 2024. Quindi è una gran parte di attività commerciale che è stata svolta. Sapete che, sai che costruire un'offerta per un palazzo negli Stati Uniti costa denaro, costa mock-up, eccetera. È chiaro che l'offerta, noi abbiamo un grado di successo delle nostre offerte pari al 60%, nel senso che su 10 offerte 6 li portiamo a casa, quindi quando si lavora su un progetto si lavora per portarlo a casa, e quindi si lavora anche dal punto di vista di mock-up, di ingegnerizzazione, vengono spesi dei soldi. Il ritardo un po' rispetto agli anni precedenti nel appaltare questi lavori qui, ma dovuti soprattutto dal committente finale che era in attesa magari di qualche diminuzione di tassi, eccetera, ha portato questo 1 milione di non assorbimento che solitamente veniva assorbiti nei corsi degli anni. Per quello che riguarda la parte dei dividendi, ricordiamoci sempre che fabbrica un modello di tassazione che poi è spostata nel Delaware, quindi le tasse di fabbrica praticamente vengono pagate alla base dalle società che detengono la maggioranza di fabbrica, quindi 3.0 nel nostro caso e 2.0. Essendo 2.0 la società dei soci fondatori, per permettergli di pagare le tasse viene distribuito la quota parte di dividendi relativa al pagamento delle tasse, né più né meno. Il costo di uscire finanziariamente da fabbrica escono attraverso i dividendi. La parte del debito, è chiaro che la parte del debito l'abbiamo dovuta purtroppo riclassificare a breve per effetto del superamento del waiver. Devo anche dire che, e potete poi anche immaginarlo, siamo riusciti a ottenere il waiver in 10 giorni, e quindi le banche ci hanno seguito molto molto forte da quel punto di vista lì. Non abbiamo impatti finanziari nel senso del waiver, nel senso che il contratto di finanziamento con le banche non prevede un aumento dei tassi relativi al waiver, prevede solo una commissione fissa all'ottenimento del waiver. Quindi sotto quegli aspetti lì non c'è nessun effetto, e chiaramente anche essendo riusciti a ottenerlo velocemente così, immaginate che non c'è nessun impatto da quel punto di vista lì, nel senso che la società è ampiamente in grado di ottemperare le proprie scadenze anche del debito con le banche stesse, e ripeto, il fatto che le banche abbiano velocemente in così poco tempo concesso il waiver vuol dire problematiche da quel punto di vista lì, visto che poi queste tre banche Esatto, queste tre banche qui sono anche le tre banche principali su cui lavoriamo, vedono i flussi, vedono gli incassi, vedono tutti gli effetti, quindi vedono anche che non ci sono stati né ritardi nei pagamenti, né ritardi negli incassi.
Se posso aggiungere solo un po' di colore, la rottura dei covenants era soltanto di pochi basis points, questo chiaramente è stato una delle cose importanti per poter ottenere così velocemente il waiver. Quindi non stiamo parlando di vere rotture, come dire, di covenants con impatti significativi, ma stiamo parlando di pochi basis points che comunque dal punto di vista formale contano, ma che da un punto di vista sostanziale hanno fatto sì che in pochi giorni lavorativi le tre banche siano state in grado di dare il via libera.
Sì, ricordiamo anche che l'effetto chiaramente di questa commessa, soprattutto quella di TSI, ha comportato anche un blocco di pagamenti di circa 6 milioni di questa commessa qua, quindi tutti gli avanzamenti finché non trovavamo una definizione, quindi l'impatto finanziario, c'è stato anche un impatto finanziario nel 2023 di circa 6 milioni, oltre che l'impatto economico di questa commessa.
Posso precisare una cosa? Volevo dire che anche questo debito qua, nella strategia che prima vi ho spiegato, le tre divisioni, le operazioni straordinarie, sono iniziate nel 2020, pieno Covid, fino con tutti gli aumenti delle materie prime, gas, eccetera, eccetera, fino al 2023 abbiamo fatto una decina di posizioni. Abbiamo aumentato la percentuale di fabbrica, delle quote di fabbrica, perciò circa vado a una 60 di milioni. Perciò è un debito fatto di operazioni straordinarie, di acquisizioni, di operazione straordinaria, di società e di business e di strategia, che ci darà ragione e che ci sta dando ragione 24-11, questo volevo precisare, non è un debito fatto del business, è un fatto per fare operazioni straordinarie.
Operatore, ci sono altre domande?
Abbiamo un follow up da parte di Francesco Brilli da Intermonte.
Prego Francesco.
Sono circa 60.
Prego.
Mi sentite? Grazie. Un veloce follow up sul debito e sul diciamo il piano del rientro. Non so se me lo sono perso perché la connessione è stata problematica negli scorsi minuti, ma il piano di rientro per cui avete ottenuto il waiver è cioè, temporalmente è compreso entro quest'anno comunque, se ci potete dare un'indicazione su questo, all'interno delle soglie dei covenant, vi chiederei qualche informazione in più sul backlog, come è scadenzato nel tempo, quanto a copertura di quest'anno, e un'informazione sulle commesse che menzionavate prima, di quelle prese prima del 2020, quindi che c'hanno ancora un po' di impatto Covid all'interno delle 52-53 commesse che avete in essere ad oggi, quante sono più o meno. E un'ultima domanda, se possibile, se vedete della competizione in particolare su mestieri, dei nuovi player potenziali che potrebbero entrare un po' in questo business che si basa un po' sul Made in Italy.
Competizione mestieri?
Sì, no, allora poi lascio le parole per i numeri, sempre Alessandro Zanchetta. Sul discorso competizione di mestieri, ripeto, non fraintendete chi fa questo senza le produzioni. Noi siamo in questo momento qua gli unici a aver creato questo modello di business dove questo mestiere lo stiamo portando come anche brand, perché abbiamo iniziato una campagna di comunicazione sulle riviste lifestyle ancora nel 2023 e lo stiamo continuando anche sul 2024, e dove portiamo direttamente il cliente a vedere la costruzione su misura di quello che deve fare. Se c'è un negozio di lusso, il cliente diretto viene a vedere che noi costruiamo quello che lui vuole. Se è il cliente della villa privata, noi portiamo il cliente a vedere quello che lui vuole costruire. In pratica siamo i sarti abbiamo le produzioni interne, abbiamo il saper fare italiano e portiamo direttamente, non abbiamo la filiera, non siamo un general contractor che va in cerca, prende il progetto e va in cerca di chi lo produce. I sarti, se qualcuno vuole il vestito su misura, va dal sarto e va a provare, va a vedere il suo vestito su misura. Infatti noi facciamo il vestito su misura di quello che abbiamo parlato prima e siamo gli unici in questo momento di creare e di aver creato questo. Perciò io in questo momento a livello di competizione non ne vedo. Siamo, come ripeto, abbiamo potenziato l'America e come sapete gli artigiani degli Stati Uniti non ci sono. Il Made in Italy, il saper fare italiano, è forse il primo a livello mondiale, a livello di riconoscenza dell'artigianato vero, ed è quello che lo stiamo esportando. Ecco, questo volevo precisare. Ecco perché anche se sta forte a crescita, sto forte interesse, dopo un anno e mezzo di annuncio di questo progetto.
Sì, sì. Allora abbiamo debito, backlog e commesse prima del 2020.
Ecco, io parlo un attimo solo del backlog. Allora, il backlog, voi avete visto che noi siamo in diminuzione del backlog, però state attenti a una cosa, noi con la crescita del nostro fatturato, su 30 aziende che noi abbiamo, ci sono, come ha detto prima Alessandro, ci sono da 4 a 5 aziende che fanno backlog, tutte le altre non sono a backlog. Abbiamo tutta la parte dei cookie professional che è a prodotto, non è a backlog. Abbiamo tutta la parte di mestieri che non è a backlog. Abbiamo tutta la parte, a meno che non sia di progetti enormi, abbiamo tutta la parte refit che non è a backlog. E così come tante altre aziende che non sono a backlog. Perché è talmente breve che non possiamo metterlo. Perciò più cresciamo e più questo fattore non può crescere. Rimarrà stabile, crescerà o diminuirà di poco. Un'altra cosa importante... Fabbrica Stati Uniti, il backlog è un anno e mezzo, non è 5 anni. Perciò se Fabbrica Stati Uniti cresce del doppio, il backlog là è molto veloce, è un anno e mezzo, massimo anche un anno a volte. Ecco, volevo precisare questo. Alessandro.
Sì, per quello che riguarda il debito, allora ricorderei che il debito, noi questo debito in pool l'abbiamo stipulato nel marzo del 2022, per le acquisizioni nel progetto mestieri e l'acquisizione della minoranza di fabbrica. Questo era, diciamo, l'oggetto per queste linee di debito. Sono chiaramente state contrattualizzate in un momento molto favorevole, nel senso che le abbiamo chiuse con uno spread non altissimo e contrattualizzate all'Euribor e coperte con l'Euribor dell'epoca, quindi chiaramente un tasso molto molto basso. Come dicevo prima, non abbiamo effetti sul tasso relativi al waiver. Il debito, e questo piano qui prevedeva 72 mesi, quindi 6 anni e mezzo da marzo del 2022. Non abbiamo, il waiver l'abbiamo ottenuto per il 2023, proprio perché chiaramente, come dicevamo prima, è superato di pochi basis point. Per quello che riguarda il 2024, 25, 26, anche in funzione del nuovo business plan, lo andremo un po' a rivedere con le banche se ci sarà necessità di rivederlo oppure no, però ripeto, non essendo del 2023 di pochi basis point, può anche essere che il 2024, 25, 26 non abbia nessuna conseguenza. Per quello che riguarda il backlog, aggiungo un attimino un po' quello che aveva detto il Presidente, nel senso che se suddividiamo quei 750 milioni di backlog, dobbiamo anche dire che 2/3 sono sulla parte civile e 1/3 sulla parte navale. Vi posso anche già anticipare che l'80% del fatturato 2024 è già coperto a backlog.
Siamo al contrario, 2/3 sulla parte navale.
Sì, 2/3 scusate sulla parte navale, quindi oltre 500 milioni sulla parte navale e rimanente sulla parte civile. Vi posso già anticipare che ad oggi l'80% del fatturato previsto per il 2024 è già coperto da backlog e quindi da contratti. Tenete conto che l'altro 20% è sempre fatto da cooking professional, che sono ordini praticamente mensili, da refitting, come dicevamo prima, sono ordini anche lì di qualche mese, e di una parte importante di mestieri che anche lì, soprattutto sulla parte retail, hanno degli effetti da quando si acquisisce l'ordine a quando si fa il lavoro di pochi mesi. Quindi possiamo tranquillamente dire che il nostro fatturato previsto sul 2024 è già ampiamente coperto. Poi per quello che riguarda la parte dei costi a commessa, i costi a commessa chiaramente per quello che riguarda il 2023 l'impatto è finito, nel senso che le materie prime, come dicevamo, sono diminuite, quindi gli acquisti che stiamo facendo adesso sono ampiamente all'interno di budget, anche di commesse acquisite nel 21 e nel 22, e quindi non abbiamo più quell'effetto di aumento di materie prime. Alcune commesse sono nuove, quindi sono già partite probabilmente anche con preventivi che tenevano conto anche di materie prime anche un po' più alte di quelle che effettivamente andiamo a budgetizzare, quindi l'impatto delle materie prime non lo vediamo così, anzi non, sul 2024 non ci sarà né per il settore navale né per il settore civile, tantomeno per il settore civile, chiaramente, che come dicevamo le acquisizioni sono, sapete che abbiamo anche nella parte americana i contratti vengono definiti e contrattualizzati al momento della stipula del cliente, nel senso che l'offerta è valida per 15 giorni finché il cliente la firma, quindi chiaramente anche le offerte dal punto di vista di materie prime o di costi di posa eccetera sono valorizzate al momento attuale.
Grazie mille, e se mi permettete provo giusto a riformulare una domanda precedente che avevo fatto. Sì. Diciamo, vi chiedo il vostro grado di confidenza sui target di quest'anno che avete, al momento non ci state comunicando, ma almeno ci potete dare un vostro feeling sui target che vi siete posti per quest'anno.
Allora, solo per essere chiari con tutte le persone che ci stanno seguendo, la linea di comunicazione finanziaria di quest'anno decisa dalla società e dal board è quella di non commentare dati in questa fase prospettici. Il consensus a cui facevi riferimento è under revision, ok? Perché le stime sono di alcuni analisti under revision, quindi non l'abbiamo. Perciò ti direi che in questa fase l'unico commento prospettico è qualitativo e di supporto relativamente ai driver.
Sì, no, ok. Ci devo solo.
Grazie.
Grazie a voi.
La prossima domanda telefonica è da parte di Federico Belluati di Kepler.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, benissimo.
Ok, va bene, grazie. No, in realtà le mie domande sono state praticamente tutte risposte, però volevo chiedervi sulle tasse. Ho visto che quest'anno in realtà a conto economico sono positive, potete darci magari qualche spiegazione e cosa aspettarci prospetticamente come tasso, appunto?
Sì, sull'importo delle tasse magari cerco di darvi un po' un dettaglio maggiore. A livello proprio di consolidato, noi abbiamo le imposte di esercizio che sarebbero state circa 900.000 euro, chiaramente dettate dalla società in utile, le imposte correnti 3 milioni e mezzo, le imposte differite anticipate 2.625.000, chiaramente legate alle perdite di società. In più abbiamo un effetto legato allo scarico delle differite per gli effetti delle PPA, noi abbiamo circa 10 PPA aperte in questo momento qui, questo effetto combinato porta a un totale di imposte di 8,18 positiva.
Grazie, perfetto.
Grazie. Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono, oppure se siete collegati via web potete premere sull'icona Q&A a sinistra. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1, se siete collegati via telefono o collegati via web potete premere sull'icona Q&A a sinistra. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Perfetto, allora vorremmo soltanto ricordare che nei prossimi giorni il management sarà disponibile per degli incontri sulla piazza di Parigi il giorno 4, sulla piazza di Milano il giorno 17 e il 17 aprile e sulla piazza di Londra il giorno 18 aprile. Quindi se desiderate incontrare il management, i nostri riferimenti li avete e quindi siamo disponibilissimi appunto a fissare degli incontri. Ringrazio tutti i partecipanti.
Grazie. Buona giornata.
Grazie, buon lavoro e buona Pasqua.